al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Senator Obama, this is truly a good day for America. You know, too often the achievements of our opponents go unnoticed. So I wanted to stop and say, congratulations. How perfect that your nomination would come on this historic day. Tomorrow we'll be back at it. But tonight, Senator, a job well done. I'm John McCain and I approve this message.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo giovedì 4 settembre 2008. Saluto Vasco Feligini in console, Elena Colson ed Efa Orban che sono in regia, Fabio Colagrande al microfono, accanto a me il collega del radiogiornale delle 14 della nostra emittente Alessandro Gisotti, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio Alessandro.
Buon pomeriggio a te.
Sei nostro ospite, come già altre volte, come americanista, tra virgolette, della nostra emittente per seguire questa davvero interessante corsa alla poltrona della Casa Bianca. Abbiamo sentito in apertura uno spot elettorale davvero particolare che ci fa capire anche il clima così diverso da quello italiano nel quale si sta svolgendo questa corsa alla Casa Bianca. Si trattava di uno spot elettorale del candidato repubblicano John McCain che risale a pochi giorni fa, giovedì scorso, quando Barack Obama, parlando a Denver, annunciava la sua accettazione della candidatura a correre per i democratici. In quel giorno John McCain lo salutava con questo spot elettorale e in qualche modo gli faceva i complimenti per il suo lavoro. Ma che cosa diceva Alessandro? In qualche modo diceva: beh, adesso tu dirai il tuo discorso, ma poi ricominciamo da zero in qualche modo.
Un bel colpo di teatro, bisogna dire, perché McCain ha scelto questo modo originale per fare i complimenti al suo avversario, ma ovviamente poi c'è una grande sostanziale differenza tra i due approcci proprio alla politica, e ovviamente noi lo vediamo, se si può anticipare in qualche modo, già in questi giorni di convention invece repubblicana, dove Obama è sotto l'attacco dei principali esponenti politici repubblicani, a partire dalla candidata alla vicepresidenza, la governatrice dell'Alaska Sarah Palin, che stanotte ha colpito duro Obama, e adesso c'è l'attesa per il discorso appunto di McCain.
Andiamo in onda infatti nel giorno in cui John McCain dirà il suo discorso ufficiale con il quale accetta la candidatura per i repubblicani, e andiamo in onda a poche ore, come ricordava Alessandro, dalle parole di Sarah Palin, che è stata scelta a sorpresa da McCain come candidata alla vicepresidenza. Molti gli articoli apparsi negli Stati Uniti a commento di questa scelta, che è stata anche criticata, ma come ricordavamo pochi giorni fa invece a Denver in Colorado aveva parlato Barack Obama in una cornice davvero spettacolare, in uno stadio aveva accettato la sua candidatura, e sicuramente in quei giorni si parlava di un Barack Obama che aveva guadagnato molti punti nei sondaggi. Sicuramente aveva fatto molto parlare il fatto che ci fosse per la prima volta un leader politico nero a correre per la presidenza degli Stati Uniti. Ora però sicuramente il modo in cui John McCain ha gestito la crisi dell'uragano Gustav e poi questa scelta a sorpresa della Pale come vicepresidente sembrano aver in qualche modo fatto recuperare dei punti ai repubblicani. Ma un paradosso che ti chiedo subito di spiegarci, Alessandro, è quello che se Obama, secondo molti, è ancora avanti nei sondaggi, il vecchio senatore McCain resta molto apprezzato per le sue capacità, e Obama insomma non ha sfondato come previsto, è vero?
Ma infatti bisogna fare una considerazione. Ora sappiamo quanto sia impopolare il presidente uscente George Bush. Dopo 8 anni c'è dei livelli bassissimi di consenso nei suoi confronti. Ora John McCain è il candidato del Partito Repubblicano, il partito del presidente uscente George Bush. Il fatto che nonostante ci sia questa disaffezione nei confronti del Partito Repubblicano, Obama non sia riuscito, almeno fino ad oggi, a quello che ci dicono i sondaggi, a distanziarsi in modo sostanziale e netto da McCain, implica che ci sia da una parte sì una grande forza di questa figura nobile che viene riconosciuta anche dai suoi avversari, John McCain, ma anche una debolezza del candidato democratico, che non a caso ha scelto come suo braccio destro un politico molto navigato come Joe Biden, che ha una grande e approfondita esperienza in politica estera. Ecco un dato per esempio curioso: l'età di McCain sommata a quella di Sarah Palin è esattamente uguale a quella di Obama con Biden, quindi come dire c'è anche questo gioco interessante: il vecchio McCain e il giovane Obama, la giovane Palin e il vecchio Biden. Sarà anche interessante vedere nei dibattiti televisivi che precederanno le elezioni del 4 novembre come si troveranno a confrontarsi queste quattro figure.
Quindi possiamo dire che dopo le due convention, quella democratica a Denver e questa in Minnesota dei repubblicani, la scelta dei due candidati alla vicepresidenza, sicuramente la sfida si fa più chiara. Si era parlato soprattutto nei giorni di Barack Obama, nei giorni della convention democratica, di questa forte impronta di cambiamento che Obama vuole dare agli Stati Uniti. Sarah Palin gli ha risposto in qualche modo ieri quando ha detto: in politica ci sono candidati che utilizzano il cambiamento per promuovere le proprie carriere, allusione a Barack Obama, poi ci sono quelli come John McCain che utilizzano le proprie carriere per promuovere il cambiamento. Sono un po' quei giochi di parole
molto agli americani.
I politici statunitensi sono maestri, ma dietro questa battuta cosa c'è? Anche un modo diverso in cui i repubblicani vogliono mostrarsi in questa sfida?
Sicuramente il tema, la parola chiave di queste elezioni è cambiamento. Sulla parola scandita così spesso nei suoi discorsi, change, yes we can, sì possiamo, change, cambiamento, lui ha battuto Hillary Clinton, che è stata vista un po' come una figura del passato, dell'establishment. Ora bisogna vedere se questa alchimia che è riuscita durante le primarie in modo straordinario, perché dobbiamo ricordare che Obama solo 4 anni fa era semplicemente un candidato al Senato, era stato senatore nello stato dell'Illinois, ma era semplicemente 4 anni fa un candidato al Senato. Ecco, gli è riuscito alla grande, possiamo dire, in modo anche imprevedibile per certi aspetti, contro Hillary Clinton e contro il marito, l'ex presidente Bill. Bisogna vedere se riuscirà anche con McCain. Una cosa interessante è questa, anche riprendendo le parole che tu citavi di Sarah Palin ieri, è che un po' sembrano due Americhe, una che guarda al passato e una al futuro in un certo senso. Cioè McCain conta su quello che ha fatto, cioè si propone come una figura autorevole, responsabile, importante per ciò che ha fatto nella sua vita. Obama sostanzialmente invece si propone con il suo messaggio per quello che farà nel futuro, cioè quello che farà domani. The past and the future, insomma, il passato e il futuro in questi due personaggi. Per questo è evidentemente molto affascinante questa sfida tra Barack Obama e John McCain.
A questo punto noi salutiamo il collega Alberto Simoni, collaboratore del quotidiano Avvenire, che tra l'altro cura un interessante pagina internet dedicata proprio a questa corsa alle presidenziali americane, che è in diretta con noi da St. Paul in Minnesota, sta seguendo ovviamente la convention repubblicana. Per lui è molto presto, quindi lo ringraziamo anche per essersi svegliato per noi. Buongiorno Alberto, ben trovato.
Buon pomeriggio, buongiorno a voi, grazie.
Ecco, stavamo con Alessandro Gisotti un po' riflettendo su queste ultime ore, in particolare ovviamente sulle parole pronunciate da Sarah Palin nella giornata in cui si attende il discorso alla convention di St. Paul di John McCain. Parlavamo di quanto può essere stato importante questa scelta della candidata per la vicepresidenza e anche il modo in cui McCain ha gestito la crisi dell'uragano Gustav, un po' per ridare punti ai repubblicani. Come commenti gli avvenimenti di queste ultime ore a St. Paul?
Ma sicuramente il discorso di ieri sera di Sarah Palin è stato il più atteso, anche direi più di quello che terrà stasera McCain, perché attorno a Sarah Palin si era creato delle aspettative e delle attese. L'America voleva conoscere, voleva capire chi era questa giovane governatrice dell'Alaska con una storia molto normale, se vogliamo, alle spalle, anche di straordinaria normalità. E ieri Sarah Palin ha dovuto dimostrare all'America se ha le carte in regola per poter essere vicepresidente e soprattutto soprattutto per poter essere anche un giorno presidente, perché non dimentichiamolo che quella è una delle prerogative del vicepresidente, essere pronto a subentrare alla Casa Bianca nel momento in cui il presidente dovesse fare un passo indietro per qualsiasi motivo. È stata sicuramente una scelta azzardata quella di McCain, di scegliere Sarah Palin, proprio perché i media americani dicono e scrivono ormai da tre giorni, accusando la campagna elettorale di McCain, che non è stata, come si dice, vetted, cioè passata al setaccio, diciamo, non il suo passato, la sua storia politica, la sua carriera, la sua vita personale non sono state abbastanza bene controllate. Infatti stanno uscendo tantissime notizie, molte sono false, molte sono gonfiate, però sicuramente c'è anche un fondo di verità in quello che i blog dicono, e anche che la stampa tradizionale, a partire dal Washington Post e dal New York Times, riprendono. McCain in questi tre giorni non si sa quanto sia stato abile a gestire la vicenda, quanto invece gli sia sfuggita di mano, ecco perché ieri sera il discorso di Sarah Palin è stato molto importante. Diverso invece, se vogliamo, il discorso dell'uragano Gustav, perché sicuramente lunedì qui a St. Paul c'era un clima di malinconia, di difficoltà, ma anche di umana e solidarietà, di sentita solidarietà verso queste zone che erano minacciate dall'uragano Gustav. Quindi probabilmente la scelta di non tenere una convention nella quale sarebbe vista gente festeggiare, abbracci, sorrisi, musica, coriandoli, può avere anche non diciamo riabilitato l'immagine del Partito Repubblicano, perché ci vuole ben altro, visti i sondaggi, ma dato sicuramente la possibilità alla destra americana di presentare un volto diverso, e soprattutto ha permesso a John McCain di, questa è un po' una malignità dei giornalisti, di non avere sul palco George W. Bush, che è una presenza oggi molto ingombrante per l'elettorato americano, perché se Bush gode ancora di buona popolarità presso la galassia conservatrice, tra i moderati, gli indipendenti e il resto dell'America sicuramente non gode di tutto quel favore. Quindi non averlo direttamente sul palco può essere stato alla fine una mossa vincente.
Vi ricordo, siamo in linea con Alberto Simoni dalla redazione esteri del quotidiano Avvenire, da St. Paul, dove si sta svolgendo la convention repubblicana appunto per le elezioni presidenziali. Voglio ricordare il sito curato da Alberto, www.blogwolfi.com. Proprio parlando a Denver, a fine agosto Obama aveva detto: siamo qui perché amiamo troppo questo paese per lasciare che nei prossimi 4 anni assomigli agli ultimi 8. 8 anni sono abbastanza. Insomma, Obama insiste nell'attaccare McCain, dicendo che la sua elezione significherebbe solamente un terzo mandato di Bush. Quanto questo strumento, secondo te, Alberto, è efficace?
E questo finora sembra che stia funzionando. L'uscita, diciamo, del Partito Democratico dalla convention di Denver ha portato ieri per la prima volta Obama ad avere il 50% dei potenziali consensi, quindi pare che stia funzionando. Allora, la grande sfida è Obama dice altri 4 anni di 4 anni di McCain sarebbero come gli ultimi 8 anni. Punta sul fatto che McCain per il 95% delle votazioni al Senato si è schierato con le politiche della Casa Bianca. Sostiene che McCain vuole portare avanti il piano fiscale, quindi riduzione delle tasse di Bush, associa McCain alla politica estera della Casa Bianca, che sono tutte anche cose con un fondamento. Dall'altra parte i repubblicani rispondono però con una strategia molto, molto accorta, cercando di svincolare quello che è il brand di McCain, cioè il suo essere cane sciolto, Mavericks, dicono qua, dal Partito Repubblicano, perché il brand del Partito Repubblicano e di Bush oggi non sono appetibili, per parlare diciamo un linguaggio di marketing, mentre il brand di McCain è ancora buono, non è inquinato, perché l'America degli indipendenti, dei moderati, anche dei democratici centristi, ha sempre guardato e sta tuttora guardando John McCain con favore. Se gli strateghi repubblicani, i maghi della comunicazione, se lo stesso McCain non commette errori in campagna elettorale e riesce a fare passare il messaggio che lui, in quanto John McCain, è il vero riformatore, è il vero riformista, è colui che può veramente portare un cambiamento concreto Lui parla di cambiamento perché è stato, in 30 anni di carriera, un uomo svincolato da determinate logiche e in grado di portare avanti delle riforme. Allora probabilmente il messaggio di McCain e di Obama non riesce a passare. Altrimenti, se l'America comincia a percepire McCain come l'espressione del suo partito, a quel punto Obama potrebbe avere gioco facile a far passare il messaggio di dei 4 prossimi anni uguali agli ultimi 8. A quel punto potrebbe avere le elezioni in tasca. Quindi la sfida si gioca proprio sul marchio e sulla capacità di essere riformatore di uno e dell'altro.
Alessandro Gisotti, che è qui accanto a me, cosa pensi delle parole di Alberto Simoni da St. Paul? Sei d'accordo con la sua analisi? Magari qualche domanda prima di lasciare Alberto a questa lunga giornata così importante a St. Paul.
Sì, sono d'accordo, assolutamente. È proprio questo, su questo che si giocherà poi le elezioni del 4 novembre, cioè chi è il vero cambiamento e soprattutto chi è Obama e chi è John McCain. Quindi qui ovviamente gli spin doctor, come li chiamano negli Stati Uniti, avranno un grande affare per cercare di dare un'immagine piuttosto che un'altra dei due candidati. Ecco, io ero piuttosto interessato, sfruttando anche la possibilità di Alberto di essere lì, di capire appunto qual è stato l'umore alla convention per questo discorso di Sarah Palin, che abbiamo visto molto anche aggressiva in certi passaggi, è andata a lancia in resta nei confronti di Obama. Insomma, ecco, qualche umore che lui ha potuto cogliere da St. Paul, Minneapolis.
Sì, ieri c'era un'attesa incredibile per questo discorso. I delegati, la base conservatrice l'ha accolta con, io non ho cronometrato, ma almeno 2-3 minuti di applausi, non la facevano parlare, non la facevano iniziare. C'era attesa tra i delegati e voglia di dimostrare agli Stati Uniti, agli americani scettici, ai media, che Sarah Palin è veramente la donna giusta per questo ticket. L'hanno difesa per le accuse che hanno subito, perché ha subito in questi giorni, l'hanno proprio sostenuta. Però c'era anche l'altro aspetto, c'era la curiosità, il timore che non fosse all'altezza. Non dimentichiamo che se McCain è andato 52 volte a Meet the Press, la storica trasmissione della domenica mattina condotta da Tim Russert, che è morto poco tempo fa, e Obama sta diventando una star nazionale, Sarah Palin non aveva mai parlato davanti a una platea così vasta da un punto di vista televisivo, ma anche si era limitata a fare degli interventi come governatrice dell'Alaska. Quindi la gente era molto curiosa a capire come teneva il palco, come riusciva ad affrontare la sfida e se riusciva a ribattere alle accuse dei democratici e dei media. E da quello che abbiamo visto ieri sera, sicuramente Sarah Palin è riuscita a tirare fuori le unghie, ed è riuscita, come dicono qua, a swinging, cioè a uscire facendo un po' cazzotti, perché il suo discorso è stato molto ben calibrato. Si è mosso su 3-4 punti e ha attaccato Obama, ha difeso McCain e ha parlato di cose concrete, di politica fiscale e di politica energetica, cioè due questioni che lei, come amministratrice, come governatrice, conosce bene. Quindi, parlando di esempi, ha voluto mettere le distanze tra la sua storia personale di donna che prende delle decisioni con quella di Obama, di uomo che invece al massimo vota. Questa è un po' la sua posizione. E poi un'ultima cosa, un aspetto interessante: molti si aspettavano una donna che avrebbe tirato fuori, diciamo così, una determinata ideologia pro-life, pro-gun, contro i matrimoni gay. Lei non ha mai pronunciato queste cose, lei non si è posta su un terreno, diciamo, ideologico, ha parlato con l'esempio, perché lei ha ringraziato la sua famiglia e ha definito la sua famiglia normale. E quando ha parlato dell'ultimo figlio di 4 mesi, Trick, nato con la sindrome di Down, e ha detto che questo bambino, che ha più bisogno degli altri, è quello che merita, che ha più amore degli altri, e farà per tutte le famiglie americane con questi problemi di tutto quando sarà la Casa Bianca per favorire un clima di accoglienza. Ecco, quello secondo me è stato il momento più alto, perché lei con l'esempio ha dimostrato cosa significa essere pro-life e essere pro-family. È bastato quell'esempio anche per far letteralmente crollare l'Excel Center dagli applausi e dal tripudio. Quindi quello è stato veramente il messaggio forte, secondo me, sui temi etici di Sarah Palin.
Grazie davvero ad Alberto Simoni di Avvenire per questo reportage da St. Paul, Minnesota. Grazie, a risentirti e buon lavoro.
Grazie, grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.
E noi ci fermiamo qui, tema della nostra puntata, la corsa alle presidenziali statunitensi. Ormai siamo a 2 mesi dal voto, abbiamo parlato delle convention, quella democratica e quella repubblicana, le candidature che riguardano la poltrona di vicepresidente. Abbiamo fatto un po' il punto, grazie anche ad Alessandro Gisotti della nostra emittente. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto. Tra poco, dopo i titoli del TG1, torneremo a parlarne sempre qui su 105 Live.
Sara Barracuda Palin conquista la convention repubblicana e gioca d'attacco contro il candidato democratico Obama. Rifiuti, nuova visita di Berlusconi a Napoli, giustizia, dialogo più forte per perplessa l'Italia dei Valori, D'Alema al PD sono a disposizione. Piano di salvataggio all'Italia, nel pomeriggio la trattativa, Epifani, le premesse non sono buone, Bonanni, mossa positiva. Assalto al treno, pregiudicati della camorra tra gli ultra del Napoli, la prossima settimana decide il giudice sportivo. Giallo sui fidanzati uccisi in Sardegna, killer armati di fucile per una coppia di Nuoro, lui aveva precedenti per furto. Maternità e politica, incinta il ministro della giustizia francese Rachida Dati, non è sposata, mistero sul padre. Buongiorno dal TG1, la candidata repubblicana alla vicepresidenza Sara Palin si è presentata agli Stati Uniti ieri notte lanciando un duro attacco a Barack Obama. Parlando alla convention di St. Paul, la governatrice dell'Alaska ha accusato il leader democratico di puntare solo sulla retorica senza contenuti. L'inviato è Giulio Borrelli.
Abbiamo sentito l'apertura del TG1 delle 13.30 di oggi, di questo giovedì 4 settembre. Siete sulla Radio Vaticana in diretta. Vi ricordo alle 14 il nostro radiogiornale edizione internazionale lingua italiana, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Ma torniamo alla diretta che stiamo dedicando proprio al tema che era in apertura del TG1. Poco fa eravamo collegati con St. Paul, con il collega Alberto Simoni del quotidiano Avvenire, che abbiamo sentito descrivere i punti più efficaci delle parole pronunciate da Sarah Palin proprio ieri sera. Tra poco sentiremo una intervista con un americanista, con il professor Tiziano Bonazzi, docente di storia americana all'Università di Bologna. Con Alessandro Gisotti voglio anticipare uno dei temi che abbiamo toccato nella conversazione con Bonazzi, sentirete proprio nelle ultime domande. Abbiamo affrontato il tema che qualche volta abbiamo trovato anche sui giornali italiani in queste settimane, cioè del possibile effetto che la crisi del Caucaso può avere in questa corsa alle presidenziali. Bonazzi, lo sentiremo, è sostanzialmente del parere che alla fine la politica estera ha una efficacia abbastanza relativa sulla scelta che viene fatta. Tu sei d'accordo su questo, Alessandro?
Beh, sappiamo che il tema principe in queste elezioni è l'economia, più che la politica estera come fu nel 2004, per esempio, e che sostanzialmente diede la vittoria a George W. Bush contro John Kerry. Quindi sicuramente la crisi del Caucaso ha avuto ovviamente un certo rilievo sui media americani e altrettanto ovviamente è entrata nel dibattito tra Obama e McCain, anche perché McCain è sempre stato molto scettico sulla transizione democratica dall'Unione Sovietica alla Russia. È rimasto abbastanza celebre un aneddoto che peraltro è stato molto ripreso dai media americani in quei giorni. Bush disse: guardando Putin negli occhi ho visto la sua anima, ho visto che era una persona buona. McCain all'epoca scherzò su Bush e disse: io ho visto negli occhi Putin e ho visto 3 lettere KGB. Ecco, quindi questo è stato anche ripreso con una certa rilevanza da parte dei media americani. E certo, McCain è un uomo che la Guerra Fredda l'ha vissuta in prima persona, sappiamo dei suoi trascorsi nella Marina americana, prigioniero in Vietnam e poi ovviamente come senatore attivissimo nella Commissione Esteri del Senato, ha ovviamente vissuto in prima persona quelle vicende che sono ormai, speriamo, per sempre alle nostre spalle. Obama, ovviamente, è un uomo che per età e per esperienza non ha potuto dire la sua in modo così incisivo sulla Guerra Fredda e sul ruolo dell'Unione Sovietica prima e della Russia dopo. E quindi, certo, la Georgia è entrata in un certo qual modo in questo dibattito, però credo che, come anticipavi te, dirà il professor Bonazzi, oggi è l'economia. Sappiamo della crisi dei mutui, sappiamo anche quanto per esempio sia molto un tema molto caro a tutti i cittadini americani il prezzo della benzina, che è molto salito negli ultimi tempi, e quindi questi fondamentalmente saranno i temi fondamentali. Però è ovvio che la politica estera nell'America del dopo 11 settembre ha una sua rilevanza anche nella politica interna.
E sentiremo subito il professor Bonazzi nella prima risposta spiegare perché secondo lui questa sfida alla poltrona della Casa Bianca è così interessante, qual è l'aspetto, diciamo, più forte che emerge mentre sta terminando la convention repubblicana St. Paul, dopo che si è svolta la settimana scorsa quella democratica a Denver. Come si inquadrano questi due sfidanti? Sentiamo Tiziano Bonazzi, appunto docente di storia americana all'Università di Bologna, e poi torniamo qui in studio per commentare le sue parole con Alessandro Gisotti. Siete sulla Radio Vaticana in diretta.
Gli aspetti più interessanti probabilmente consistono nel carattere dei due candidati, che paradossalmente sono simili, nel senso che entrambi sono persone con un fortissimo senso morale, con una grande idea della responsabilità dello Stato e delle responsabilità internazionali degli Stati Uniti. Ed entrambi sono persone che in modi diversi vogliono che assolutamente l'America corrisponda a un'equazione americana, sia nel mondo che per le questioni di politica interna, corrisponda a dei grandi, altissimi criteri morali, cioè non sono dei politici tradizionali, nessuno dei due.
Negli ultimi giorni, con la gestione dell'emergenza dell'uragano Gustav e la candidatura a sorpresa della Palin alla vicepresidenza, il candidato repubblicano sembra aver recuperato punti sullo sfidante democratico. Cosa ne pensa?
Questo è piuttosto difficile da dire, per la verità. Non ne sono del tutto convinto. L'uragano Gustav si è sgonfiato e la cosa non è andata, secondo me, a favore né dei repubblicani né dei democratici, perché Bush non ha potuto provare di avere migliorato veramente i servizi pubblici in casi di emergenza, e d'altronde non è stato neanche provato che c'è ancora l'incompetenza che c'era 2 anni fa. Per cui questa è una cosa che probabilmente di per sé non lascerà grande traccia. Interessante è la scelta della Polin, un personaggio del tutto sconosciuto, e una donna che, almeno da tutto quello che si legge dai media e anche da quello che si è sentito dal suo discorso, la possiamo chiamare una nuova femminista, una femminista di destra, una femminista conservatrice, una donna che vuole che le donne abbiano un ruolo pubblico autonomo, forte, indipendente dai ruoli pubblici maschili, una vera parità politica e civile con gli uomini, e al tempo stesso però difendano valori sociali estremamente, estremamente conservatori, a partire dai problemi che lei è assolutamente a favore delle armi, assolutamente a favore della caccia, vuole che si vada a cercare il petrolio in Alaska, anche se questo è contrario a tutto quello che gli ambientalisti dicono, però lo dice in quanto donna e rifiutando il vecchio ruolo semplicemente di donna come madre e come angelo del focolare, e questo la rende un personaggio estremamente interessante. Ed è per questo che McCain, che ha idee molto diverse su tante di queste cose, ad esempio McCain ritiene che bisogna assolutamente combattere il riscaldamento globale, cosa di cui lei non è affatto convinta, giusto per fare un esempio, ma ha trovato nella Polin una persona simile a lui nelle grandi convinzioni morali e nel fatto che bisogna che lo Stato sia, come vogliono i conservatori, si ritiri da tanti aspetti della vita pubblica, ma sia presentissimo su questioni chiave, politica internazionale, global warming, la lotta e soprattutto la lotta alla corruzione. Entrambi sono due grandi sostenitori della lotta alla corruzione ed entrambi hanno rischiato la loro carriera politica combattendo la corruzione all'interno del loro stesso partito.
La stampa negli Stati Uniti ha criticato la scelta della Polin. Lei ha risposto: mi attaccano perché non faccio parte della elite di Washington. È vero questo secondo lei?
Questo è vero. Teniamo anche presente che questo è quello che tutti i candidati, da quando esistono gli Stati Uniti, hanno detto. Cioè, negli Stati Uniti, per candidarsi a un posto nazionale di simile importanza, bisogna dire di non far parte dell'elite di Washington. Perché gli Stati Uniti sono un paese la cui opinione pubblica è profondamente populista, non ama assolutamente gli establishment dei partiti, non ama il Congresso, non ama l'amministrazione centrale e quindi ama vedere nei candidati il mito di non solo di quello che si è fatto da solo, ma di quello che è contrario ed esterno al grande establishment di Washington. Non per niente gli ultimi presidenti non sono stati senatori, sono stati governatori, Clinton era governatore di un piccolo stato, il caso di Bush è diverso perché c'era un problema di famiglia, ma tutti gli altri ultimi presidenti sono, e lo stesso McCain è un senatore, ma è un senatore di uno stato piccolo ed è un senatore che ha sempre combattuto Washington e ha sempre combattuto l'establishment di cui pure faceva parte, insomma è un paradosso, ma bisogna prenderlo per quello che è. In America da 200 anni per far politica bisogna dire che si vuol diventare presidenti contro la politica del governo centrale.
Professor Bonazzi, una delle armi, tra virgolette, di Barack Obama per sconfiggere McCain è quella di dipingere una possibile presidenza di McCain come un terzo mandato di George W. Bush. È secondo lei un'arma efficace, anche alla luce di quanto sta accadendo alla convention di St. Paul?
Ritengo che sia ancora un'arma utile. Non credo che una eventuale presidenza McCain sia una sorta di brutta copia della presidenza Bush, perché i due uomini sono profondamente diversi e soprattutto perché i tempi sono molto cambiati. Ad esempio in politica estera McCain è assolutamente favorevole a restaurare, a riportare in auge l'alleanza con l'Europa, soprattutto sente la necessità di un'alleanza con l'Europa in senso antirusso o almeno di capire che cosa vogliono gli europei, mentre la politica di Bush era una politica molto più unilateralista di quella che potrebbe essere, da quanto si capisce finora, la posizione di McCain. E McCain ha posizioni molto più moderate in tema di immigrazione, non dimentichiamoci che assieme a un avversario politico, cioè al democratico Ted Kennedy, aveva messo in piedi una legge sull'immigrazione che poi non è passata, che non era voluta dalla maggioranza dei repubblicani perché è considerata troppo moderata e poco punitiva nei confronti degli immigrati illegali. Insomma, come al solito, McCain è un uomo che fa a sé. La sua presidenza non sarebbe quella di una prosecuzione di quella di Bush, ma questo è un fatto. Da un punto di vista politico vale altrettanto il dato che per molti americani la presidenza Bush è talmente screditata che qualunque candidato repubblicano si porta dietro questa ombra gigantesca e fondamentalmente negativa del presidente Bush.
Un'ultima domanda, professor Bonazzi. La recente crisi del Caucaso può avere un effetto su questa sfida alla poltrona della Casa Bianca? E se sì, quale secondo lei?
Sinceramente devo dire che no. non ho una risposta, perché i due candidati non si sono esposti più che tanto su questo problema, cioè non si sono esposti in termini di politiche concrete, si sono naturalmente schierati contro la Russia, si sono schierati a favore della Georgia, ma in termini molto generali, perché anche qui uno si aspettano finché il presidente in carica tocca al presidente portare avanti questa crisi. Due, la crisi non è ancora completamente delineata nei suoi contorni, perché non si sa se l'obiettivo della Russia sia la Georgia o se ci siano obiettivi più ampi, cioè dire le altre repubbliche del Centro Asia, l'Ucraina, eccetera, e quindi tutto è ancora estremamente in movimento. Io credo che entrambi i candidati abbiano preso la posizione più sicura, cioè affermare il proprio patriottismo americano, e visto che gli Stati Uniti appoggiano la Georgia, appoggiare anche la Georgia, fare dichiarazioni anti-russe, ma al tempo stesso allungando la mano alla Russia, e tenersi il più coperti possibile.
Non sarà la politica estera a decidere questa sfida?
Ma normalmente si dice, i politologi hanno sempre detto che la politica estera non ha mai deciso le sfide per la presidenza americana, nonostante la leadership americana nel mondo, addirittura quello che si chiama l'impero americano, le elezioni presidenziali si sono sempre decise su questioni di politica interna, e questo lo si è visto da tutti gli studi sull'opinione pubblica, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa vuole? La guerra in Iraq sta lentamente diminuendo di intensità. In Afghanistan nessuno sa cosa fare, e certamente anche l'opinione pubblica americana non ha idea di quale direzione prendere. Il tema del petrolio, certamente il costo crescente del petrolio è qualcosa di importante che riguarda la politica estera, però è sentito più come un problema di politica interna che di politica estera, e allora si combatte molto di più sul tema se aumentare le ricerche petrolifere nel Golfo del Messico o in Alaska, cioè praticamente all'interno degli Stati Uniti, che sul tema delle conseguenze internazionali della dipendenza americana dal petrolio straniero. Insomma, ancora una volta un tema che è di politica internazionale viene però virato in direzione della politica interna.
E sono le 13.50, siete sulla Radio Vaticana in diretta, era Tiziano Bonazzi, docente di storia americana all'Università di Bologna, con lui abbiamo fatto il punto sulla corsa alla poltrona della Casa Bianca, torneremo a parlarne tra poco con Alessandro Gisotti che è qui in studio, intanto però dagli Stati Uniti dobbiamo tornare bruscamente a Roma per dirvi come va il traffico in città in questo giovedì di inizio settembre. Collegato con noi dal CIS Viaggiare Informati c'è Davide Santirocchi. Buon pomeriggio Davide.
Buon pomeriggio a te Fabio. Naturalmente la situazione non è quella dei giorni in cui le scuole sono già aperte, quindi un traffico comunque sostenuto ma abbastanza scorrevole. In questo momento c'è una particolare prudenza richiesta per chi viaggia sulla Flaminia proprio vicino da noi a Saxa Rubra, e da lì fino allo svincolo per il grande raccordo anulare per un incendio sullo spartitraffico. Si tratta di oleandri che stanno bruciando, la scarsa visibilità e la possibilità che ci siano appunto dei disagi. Per quanto riguarda la via Appia, da segnalare una situazione di code per un cantiere di lavori all'altezza del bivio per Frattocchie, e da lì appunto in direzione della Nettunense per questo cantiere ci sono degli incolonnamenti. Un incidente invece che ha bloccato anche il traffico in uscita da Roma sulla A1 tra la diramazione Roma Sud e Valmontone, che al momento viene segnalato con una coda di 5 chilometri. Queste al momento le notizie, quindi poche, in città si viaggia bene, sulla tangenziale est il movimento è lento ma scorrevole, quindi insomma la classica raccomandazione delle cinture sempre allacciate di non superare mai i 50 km orari in città.
Grazie davvero a Davide Santirocchi anche per questi importanti consigli. Vi ricordo il numero gratuito del CIS Viaggiare Informati 1518 per saperne di più. Sono le 13 e quasi 53 minuti, vi ricordo alle 14 il radiogiornale della Radio Vaticana. Chiudiamo un po' il discorso sulle presidenziali americane con Alessandro Gisotti che è qui accanto a me. Abbiamo sentito il professor Bonazzi, Alessandro, parlare dei due candidati. Vi ricordo oggi il discorso con cui si conclude la convention repubblicana a St. Paul in Minnesota. volta il discorso di John McCain, la scorsa settimana quello di Barack Obama, sono stati scelti i candidati alla vicepresidenza, insomma siamo a un'altra tappa importante di avvicinamento. Il professor Bonazzi diceva due candidati che non sono politici tradizionali, due candidati che hanno un alto senso morale. Anche secondo te questo accomuna i due rivali Obama e McCain?
È sicuramente una lettura originale quella del professor Bonazzi tra le tante cose che si è detto di McCain ed Obama. Sicuramente sono due personalità atipiche. McCain è stato ricordato anche da Alberto Simoni a St. Paul, è definito un maverick, un cane sciolto, cioè uno che alla fine fa di testa sua, dice quello che pensa, a volte anche non curando a quale danni gli possano essere arrecati. Tanto per dirne una, lui ha sostenuto per primo in assoluto l'aumento delle truppe americane in Iraq. E quando gli dissero guarda che così rischi che perdi le elezioni, ha risposto preferisco perdere le elezioni che vedere il mio paese perdere una guerra. Oggi sappiamo che la cosiddetta strategia Petraeus, dal nome del generale David Petraeus che è il comandante in capo in Iraq, questo surge, cioè questo aumento delle truppe, ha sostanzialmente funzionato. Però col senno di poi si può dire questo, quindi sicuramente una figura di grande indipendenza, lo ricordava anche Bonazzi, sull'immigrazione ha stretto un patto con Ted Kennedy, quindi una figura forte del Partito Democratico contro anche le idee del suo partito, sul surriscaldamento del globo, è forse più vicino al pensiero democratico che a quello repubblicano, con l'ex candidato alla presidenza degli Stati Uniti democratico John F. Kerry, ha lavorato molto per riallacciare i rapporti con il Vietnam e per andare a riprendere gli ultimi prigionieri che proprio come lui e come Kerry, che era stato appunto anche in Vietnam, ha cercato quindi di avere una politica davvero bipartisan, come si direbbe. Obama sicuramente ha una storia che è unica e che in fondo rappresenta il sogno americano, è l'incarnazione forse oggi del sogno americano. Obama ha più volte detto, ed è da dargli atto, a lui e all'America, ecco, una storia come la mia può succedere solo in America. Questa è una delle sue affermazioni più ricorrenti, per dire come in fondo Obama è un simbolo, al di là di quelle che sono le sue capacità, al di là di quella che è la sua storia. The Economist questa settimana sottolineava che mentre Obama giocava a nascondino, perché aveva 6-7 anni, McCain era prigioniero in Vietnam. Tanto per dare un'idea della differenza delle due storie, ovviamente a partire dall'età, uno 72 anni e l'altro 47, quindi Obama è una promessa. Io credo che se volessimo sintetizzare in uno slogan, se McCain vince, vince per quello che ha fatto, se Obama vince, vince per quello che è e forse ancor più per quello che sarà.
Grazie davvero ad Alessandro Gisotti, speriamo di aver contribuito a a chiarirvi le idee su questa sfida elettorale che è sicuramente elettrizzante, molto interessante, vista anche la personalità dei due candidati. Lo ricordiamo, l'abbiamo fatto anche l'altra volta, a votare alla fine saranno gli americani, però anche se è scontato dirlo. Io ringrazio Vasco Feligini in console, Efar Orman ed Elena Colson in regia, grazie ad Alessandro Gisotti che è stato con noi. Fabio Colagrande vi saluta, restate sulla Radio Vaticana in diretta, fra circa 3 minuti il Radiogiornale delle 14.